messaggi che pubblichiamo sul sito e giriamo anche ai nostri ospiti. Il primo ospite che saluto è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMB, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Cartabellotta, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senta, Cartabellotta, voi in fondazione vi occupate, esplorate molti dei nodi che hanno evidenziato questa mattina gli ascoltatori. Beh, da dove iniziare a trattare il tema sanità? Sentito, le osservazioni ponevano diverse questioni e altre ne aggiungeremo, però se le va, partiamo proprio dalla questione degli spazi sollevata dalla prima ascoltatrice, i piccoli ospedali, i piccoli centri, una geografia complicata, una ricchezza anche complicata alla sfida del tempo e della contemporaneità. Cartabellotta.
Allora, la prima cosa da puntualizzare è sicuramente quella che un servizio sanitario efficace ed efficiente deve costruire una rete di servizi territoriali ospedalieri per metterla a disposizione di quelle che sono le reali necessità dei pazienti. Questo significa che l'ospedale sotto casa non rappresenta un indicatore di qualità di un servizio, anche perché molte prestazioni, e mi riferisco in particolare a certe tipologie di chirurgie complesse, ai parti, determinano migliori esiti di salute quando i volumi di prestazioni sono elevati. Cosa intendo con questo? Se facciamo per esempio, o ci riferiamo alla chirurgia oncologica, quindi fare un intervento chirurgico per un tumore del polmone, della mammella, dell'esofago, dello stomaco, i dati del programma nazionale ESIT, che è un programma gestito dal Ministero della Salute, documentano che al di sotto di certi volumi di attività, quindi facendo pochi interventi, la mortalità aumenta fino al 20%. Quindi cosa significa questo? Che se non si riesce a offrire ai cittadini un'adeguata rete di servizi connessi tra loro, tra i vari ospedali e con il territorio per la presa in carico delle patologie croniche quando i pazienti vengono dimessi, il rischio è che noi peggioriamo gli esiti di salute perché vogliamo comunque mantenere quelli che sono vari presidi di piccoli ospedali sotto casa. Quindi il cittadino deve anche capire che un'adeguata riorganizzazione dei servizi sanitari passa attraverso la rinuncia di quello che è un piccolo ospedale che magari si trova a 5 km, perché magari a 20-25 ce n'è un altro che nella rete di servizi potrà migliorare nel modo migliore quelli che sono i risultati di salute offerti dal servizio sanitario regionale.
Senta, Cartabellotta, per esempio, tornando a uno dei casi che evidenziava la prima ascoltatrice, Paola da Bologna, lei tra le varie cose citava i reparti maternità. Lei adesso ci stava facendo il caso di cure come quelle oncologiche, però Paola diceva i reparti di maternità vengono chiusi se sono sotto i 500 parti, indicazione peraltro che spesso viene consigliata proprio per scegliere il posto dove partorire, ma va bene, questo forse è un altro discorso, e faceva l'esempio di chi in zone geografiche d'Italia particolarmente numerose come quelle montane eccetera, poi magari per dover andare a partorire oltre la montagna si deve mettere in viaggio in un momento piuttosto delicato. Ecco, questo è sempre solo un caso, ma questa mattina usiamo proprio i casi per cercare di capire l'entità del problema e della galassia sanità. Cartabellotta, su questo punto come risponde?
Assolutamente. Allora, il problema della chiusura dei punti nascita sotto i 500 non è un'invenzione italiana, viene fuori da dati internazionali anche dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostanzialmente ormai da decenni hanno documentato che al di sotto di questi volumi gli esiti di salute sia per la mamma che per il bambino peggiorano, quindi i piccoli punti nascita fanno male alla mamma e al bambino, e questo, voglio dire, è un dato di ricerca, è un'evidenza scientifica che tutti i cittadini devono sapere e devono conoscere. Detto questo, poi va ricordato che nel 2010 l'accordo Stato-Regioni ha identificato nella chiusura dei piccoli ospedali uno degli strumenti per riorganizzare la rete dei servizi materno-infantili. Però che cosa è successo? Che l'accordo prevedeva che alla chiusura dei piccoli ospedali venissero potenziati le reti, quindi il trasporto neonatale, il trasporto della mamma gravida, in maniera tale che il cittadino, in questo caso la mamma, non deve avere come riferimento solo il punto nascita che in quel caso viene chiuso, ma come dicevo poco fa, ha una rete di servizi integrati che si prende cura anche del suo trasporto e di condurle a quelle che sono, voglio dire, le strutture più vicine e adeguate. A oggi tenga conto che circa 140-150 punti nascita, nonostante siano passati 10 anni dall'accordo Stato-Regioni, non sono mai stati chiusi, un po' perché i cittadini sono scesi in piazza, un po' perché ci sono state delle strumentalizzazioni politiche, sindaci che si sono incatenati per evitare la chiusura di questi ospedali. Però la domanda che dobbiamo porci è meglio il piccolo centro dove io posso andare a partorire sotto casa o una rete di servizi che mi offre la migliore possibilità di salute per me, mamma, e per il mio bambino? Perché bisogna essere ragionevolmente certi che i piccoli punti nascita peggiorano gli esiti di salute, ribadisco, sia per la mamma che per il bambino. Poi ci sono delle ragionevoli eccezioni, le piccole isole, le zone montane isolate, ma nella riorganizzazione dei servizi materno-infantile è un piano basato da un lato sulle evidenze scientifiche, dall'altro sull'orografia del territorio, dall'altro sui tempi di percorrenza, che deve permettere di riorganizzare la rete nascita in funzione di tutti questi vari aspetti. Quando le decisioni invece si prendono sulla base, diciamo, di strumentalizzazione politica piuttosto che su decisioni emotive di pancia, è evidente che non è una riorganizzazione dei servizi adeguata a quelli che sono i risultati che la scienza ci offre.
Allora, sono già numerosi i messaggi che stanno arrivando, ma c'è anche un altro ospite che voglio introdurre. Massimiano Bucchi dovrebbe essere collegato. Buongiorno.
Buongiorno.
Insegna sociologia della scienza e della comunicazione, scienza e tecnica all'Università degli Studi di Trento, dirige anche il master in comunicazione della scienza e dell'innovazione, ha scritto diversi libri, ci possono aiutare ad affrontare questo tema anche da un altro punto di vista. Bucchi ha sentito quello che diceva Cartabellotta, ha posto l'accento su due questioni, quella della rinuncia necessaria al piccolo ospedale sotto casa in nome di una visione diversa della organizzazione della rete sanitaria e anche sull'efficacia che questa riorganizzazione prevede di avere. Allora, questo ci pone anche un problema di comunicazione, Bucchi, perché appunto, sentendo gli interventi degli ascoltatori di questa mattina e immaginando anche basta semplicemente la vita quotidiana di tutti noi, questo forse non è un messaggio semplicissimo da far passare e da spiegare. Lei come lo porrebbe, Bucchi?
Ma sicuramente il tema della salute è un tema molto, molto difficile e delicato da affrontare dal punto di vista della comunicazione. È chiaro che sul tema dei servizi locali pesano poi anche questioni, come dire, che vanno al di là del tema della salute e della cura, no? Probabilmente c'è anche un elemento di orgoglio, di appartenenza. Il nostro paese è fatto di tanti piccoli centri. E poi però c'è un tema che spesso viene dimenticato, che è quello della grande trasformazione del modo in cui viene percepita la salute. Solo un tema cito, quello per esempio dell'autocura. I dati dell'Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società ci dicono che è sempre più in aumento la percezione del fatto che, per riassumerlo con uno slogan, la salute è mia e la gestisco io, e quindi tutta una serie di decisioni possono essere prese dal paziente, non dico in autonomia, però spesso anche discostandosi da quello che dal parere dei medici, degli esperti.
E quali sono, Bucchi, le criticità del rapporto cittadini-istituzione in campo sanitario, sia rispetto alla relazione tra domanda e offerta, sia rispetto al grande problema? In questi anni abbiamo assistito alla questione delle fake news anche in ambito sanitario, con divisioni fragorose e con quest'idea che un po' pervade o insomma tocca tutti noi ci siamo troviamo davanti allo schermo a fare le nostre ricerche e poi pensare di aver trovato la soluzione, andare dai medici direttamente con questa soluzione preconfezionata da noi stessi, dalle nostre ricerche. Questo pone un problema o un'opportunità?
Io credo che ponga un problema, però non credo che la causa sia... è chiaro che l'utilizzo della tecnologia alimenta questo tipo di percezione, però è una cosa che viene da lontano, cioè questa idea che la salute sia una nostra prerogativa e che nessuno debba intromettersi in questo, neppure le istituzioni sanitarie. E questo naturalmente poi è una cosa che si riflette nella discussione sui vaccini, che si riflette sulla Anche sulla discussione probabilmente si riaprirà adesso sul fine vita, sull'utilizzo dell'omeopatia, su tutta una serie di temi diversi tra di loro, però ripeto, questo aspetto unito poi in Italia naturalmente a una certa diffidenza verso le istituzioni generale, è un tema molto critico. Io purtroppo mi scuso, ma per l'appunto sono in uno studio medico e non posso far attendere.
La salutiamo, la lasciamo. La lasciamo al suo lavoro, per carità, grazie per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie,
ringraziamo anche
bravo.
I suoi pazienti per averlo fatto. Allora, Cartabellotta, torno da lei, però saluto anche Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo. I suoi contributi li leggiamo sul Corriere della Sera. Ha scritto anche un libro prezioso, La salute non è in vendita, recente, pubblicato dalla Terza. Buongiorno Remuzzi.
Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
Senta, Remuzzi, anzi partirei da questo, proprio dal suo libro, La salute non è in vendita, un pamphlet rigoroso sul valore della sanità pubblica, sull'eccellenza del servizio sanitario che tendiamo spesso a dare per scontato, anche evidenziandone i limiti e le criticità, ma che così scontato non è, lo sappiamo, specie se guardiamo all'estero, Remuzzi.
Beh, il Servizio Sanitario Nazionale è una cosa meravigliosa, è la cosa più preziosa che abbiamo. Pensate che quando è stato istituito in Inghilterra c'erano dei cartelli e le persone leggevano e dicevano: guardate, dal 1 luglio, 40 anni fa, voi avrete un Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro obiettivo è togliere da chi si ammala la preoccupazione economica. Pensate, questa è una cosa meravigliosa. Noi ci ammaliamo e non abbiamo una preoccupazione economica. Perlomeno non abbiamo avuta finora. Io temo che andando avanti cominceremo ad averla come negli Stati Uniti, ed è un disastro, perché negli Stati Uniti ti curano se hai i soldi. La cosa incredibile del New York Times di qualche settimana fa era un titolo che diceva: non hai i soldi, non avrai il cuore. Il trapianto si fa a chi ha i soldi, non solo per il chirurgo, ma per tutta la terapia immunosoppressiva che devi fare per tutta la vita per evitare il rigetto. Noi di tutto questo non ce ne rendiamo nemmeno conto.
Peraltro, avendo dei centri di eccellenza particolari, riconosciuti proprio sui trapianti in Italia. Senta,
ma Remuzzi, c'è una cosa, mi permette, sa che io non parlerei più dei centri di eccellenza, eliminiamo questa parola eccellenza. I centri che fanno le cose bene, le fanno bene, non è eccellenza, è questione nella medicina di fare le cose bene o di non farle bene, tutti dovrebbero poterle fare bene.
È molto interessante questo, no, anzi grazie, è molto interessante questo spunto ci offre, peraltro siamo sempre molto sensibili alle attenzioni da dare al linguaggio, anche alle modifiche e alle trasformazioni che può subire per affrontare l'evoluzione del tempo. C'è un messaggio, Remuzzi, che ci ha scritto un ascoltatore, Nick, che è un medico peraltro da Trieste, dice: occorre ricordare che il sottofinanziamento della sanità è strumentale all'introduzione della sanità integrativa sostitutiva stile statunitense, quello stavamo dicendo, fonte di sovradiagnosi e sovratrattamenti, consumismo sanitario, lo chiama Nick, utile solo a far guadagnare gli investitori, assicuratori, finanze e multinazionali, a discapito della salute, della qualità e della appropriatezza e dell'equità. Ora, se posso aggiungere anche un esempio personale, me ne scuso, ma forse può essere utile. Negli ultimi tempi mi è capitato di trovarmi a contatto con medici di ambiti diversi, la prima domanda appena seduta sia negli ospedali che negli studi privati è stata sempre: lei ha l'assicurazione? Ecco, questa è una domanda che fino a qualche anno fa forse non era così comune.
Certo, se noi non ci impegniamo tutti, in piazza tutta la gente va per stupidaggini, secondo me. In piazza tutti gli italiani dovrebbero andare, e io ne vorrei vedere milioni, per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa è veramente la cosa più importante che abbiamo, e guardate che questa questione dell'assicurazione che è capitata a lei capita tutti i giorni, capita soprattutto al nord. Ormai la salute rischia di diventare un'attività come tutte le altre, sulla quale si deve guadagnare. E allora cosa succede? Succede che si fanno degli interventi inutili, succede che si curano solo le cose che convengono, succede che, e questa l'aveva scritta Budrelman nel New England Journal of Medicine 40 anni fa, prevedendo che negli Stati Uniti l'industria della salute sarebbe stata così forte da influenzare le scelte del governo. È esattamente successo e sta succedendo da noi. Quando voi avete una sanità privata che diventa fortissima in termini di volume di affari, perché è così che si esprimono loro, condizionano le scelte perché poi c'è una questione di lavoratori che non puoi lasciare a casa, c'è una questione di forza economica che condiziona le scelte poi dei politici, e quindi è veramente una cosa di cui noi dobbiamo informare le persone, dobbiamo dire alle persone: guardate che la sanità deve essere pubblica, non c'è posto per il privato, no, c'è posto per il privato, c'è posto per chi paga di tasca sua ed è liberissimo di farlo, c'è posto per il turismo della salute che a Milano per esempio sta diventando una cosa molto, molto interessante, molto fiorente, gli arabi, i russi, quelli ricchi che vanno nelle grandi cliniche milanesi, però devono pagare loro, ma non dobbiamo pagargli noi anche con le nostre tasse in più per il Servizio Sanitario Nazionale, oppure dove il pubblico non arriva. Abbiamo bisogno di determinati interventi chirurgici, sono 10.000 mastectomie in un certo territorio, ne possiamo fare 7.000, ci convenzioniamo col privato dove il pubblico non arriva, e questo è esattamente quello che dice la Costituzione. Tra l'altro, questa attività di trasformare il privato in un'attività per lucro è probabilmente anche incostituzionale, perché la Costituzione dice che noi abbiamo il diritto alla salute, non il diritto alle cure, il diritto alla salute. Il diritto alla salute non si esercita se tu in pratica hai due canali, un canale privato e un canale pubblico, ma il canale privato è ancora con soldi pubblici, perché il 90% del budget del privato è basato su un accreditamento che non è detto che serva.
Allora, un altro messaggio, anche in qualche modo riprende quello che stavamo dicendo, è quello che ci scrive Carlo da Napoli. Dice: ma i piccoli ospedali hanno il polso della salubrità dei cittadini dei paesini sparsi per il territorio di alcuni quartieri. In una società dove la salute è migliorata e si vive più a lungo, la riorganizzazione pretende efficienza delle strutture che non c'è. Basta vedere gli affollamenti dei grandi pronto soccorso delle nostre città, per esempio quello dell'ospedale Cardarelli di Napoli, che è l'anticamera dell'inferno, così lo descrive Carlo da Napoli. Carta Bellotta, allora torniamo, se vuole anche rispondere questo messaggio, però se no torniamo sulla questione che riguarda appunto il rapporto tra pubblico e privato che stavamo esplorando con Giuseppe Remuzzi, che in tanti campi del quotidiano è una realtà complessa, ma che in quello della sanità mostra forse le contraddizioni più evidenti, più faticose. Come si sono trasformate in questi anni le politiche sanitarie alla luce appunto del rapporto pubblico-privato, rispondendo a quali istanze?
Ma in realtà, al di là del fatto di non poter non essere d'accordo con il professore amico Giuseppe Remuzzi, il vero problema è che ci sono state non politiche di integrazione pubblico-privato, nel senso che è stato tanti anni fa istituito l'accreditamento delle strutture sanitarie private e ciascuna regione poi ha deciso qual era l'entità di strutture, il numero di strutture che doveva accreditare per integrare, tra virgolette, il pubblico. Ma in alcune regioni queste politiche sono state talmente invasive da fare sì che oggi il privato sostanzialmente sostituisce il pubblico, anche perché il privato spesso è molto più accogliente, ha tempi di attesa più bassi, ha dei locali più confortevoli rispetto a quelli del sistema pubblico, però di fatto il privato viene retribuito a prestazione, per cui molte tipologie di interventi, soprattutto chirurgici, vengono selezionati in funzione della loro remunerazione. Per cui il privato tende a effettuare un effetto di selezione degli interventi e delle prestazioni da effettuare a discapito di quelle, tra virgolette, poco convenienti che invece rimangono nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè nelle strutture pubbliche. Da un lato è vero che le strutture private accreditate sono di fatto equivalenti alle strutture pubbliche per quello che riguarda il finanziamento, cioè è sempre dal Fondo Sanitario Nazionale che provengono le risorse, quindi dalle nostre tasse, i soldi per pagare il pubblico alle strutture private accreditate. Ma il modello è completamente differente, perché se un'azienda sanitaria ospedaliera o ospedaliera universitaria o un'azienda ASL ha l'obbligo di chiudere a bilancio zero, è inevitabile che una struttura privata deve chiudere in attivo, e quindi tutte le strategie anche di fundraising, permettetemi questo termine, che la struttura privata può mettere in atto, vanno in questa direzione. tutta la faccenda del potenziale rischio di privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale non è mai stato dichiarato esplicitamente dalla politica, perché sarebbe molto più onesto dal punto di vista politico dire noi non ce la facciamo più. Tenete conto che noi dal 2010 a oggi abbiamo perso 37 miliardi di finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, e che quindi la politica avesse l'onestà di dire guardate, noi non ce la facciamo più con i soldi pubblici a mantenere un sistema universalistico, è necessario integrarlo con il sistema privato. Invece quello che sta succedendo è l'avvento dei fondi sanitari integrativi, che nati in un ambiente no profit per i lavoratori sono stati oggi compenetrati dal mondo assicurativo, dall'intermediazione assicurativa finanziaria che, come diceva il messaggio del collega che poco fa vi ha scritto, non fanno altro che pompare la richiesta di prestazioni inutili, inefficaci, inappropriate, che inevitabilmente vengono poi erogate dal circuito privato. Per cui alla fine io sarei meno preoccupato e più tranquillo per il futuro se in Italia si decidesse che non ce la facciamo più a sostenere un servizio sanitario pubblico e che bisogna sviluppare tra virgolette quelle che sono le polizze assicurative. Ma in Italia la polizza assicurativa individuale, che era quella che paventava il professor Remuzzi, non ha un grande mercato. Le assicurazioni si stanno espandendo molto con quello che invece sono le polizze collettive mediate dai fondi sanitari integrativi, che ovviamente usufruiscono di agevolazioni fiscali, cioè noi sostanzialmente con il denaro pubblico finiamo per alimentare dei business privati, e questo secondo me è assolutamente inaccettabile. Tra l'altro, mi si permette un'ultima battuta: se questo nuovo governo intende realmente rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, come le dichiarazioni un po' del presidente Zingaretti, un po' del nuovo ministro, bisogna che adesso nella nota di aggiornamento del DEF venga messo nero su bianco. Se Zingaretti ha dichiarato che il PD ha intenzione di mettere sul piatto della sanità 10 miliardi in 3 anni, è stata chiamata quota 10, il rapporto spesa sanitaria PIL nell'imminente nota di aggiornamento del DEF dovrebbe aumentare di 0,2-0,3% per i prossimi 3 anni, altrimenti, mi si permetta, sono solo chiacchiere.
E questo lo vedremo presto, perché appunto anche i tempi della legge di stabilità lo impongono. Allora, visto che abbiamo citato anche il turismo della salute a Milano, è con noi Giulio Gallera, assessore alla sanità in Lombardia. Buongiorno Gallera, benvenuto.
Gallera, buongiorno.
Gallera, mi scusi, ero certa che avrei sbagliato l'accento. Allora, poco fa abbiamo, sempre illustrando il rapporto sempre complesso, la relazione tra pubblico e privato in ambito sanitario, una discussione che portiamo avanti da molti anni ma che via via si arricchisce di spunti dettati sia dalle economie con cui ci confrontiamo sia dalla trasformazione dei tempi. Prima Remuzzi faceva questo esempio di una vista anche la qualità alta riconosciuta del sistema sanitario in Lombardia. Cosa succede? Che persone straniere da altri paesi con disponibilità finanziarie anche consistenti svolga questo turismo della salute appunto a Milano, però sottolineava Remuzzi, non dobbiamo certo pagare noi con le nostre tasse questo tipo di servizio. Lei come risponde, Gallera?
Perché dobbiamo pagarlo noi? Se arrivano degli stranieri a farsi curare nelle strutture private accreditate, evidentemente lo fanno in maniera assolutamente solvente, nelle strutture pubbliche lo facciamo ancora poco, ma lo facciamo anche qui in maniera solvente, anzi noi dobbiamo in qualche modo valorizzare anche questa capacità dei nostri ospedali pubblici, evidentemente con tariffe molto diverse, e deve essere una forma di introito mettere a disposizione le nostre migliori primari e i nostri specialisti anche nel rafforzare a questo punto la capacità poi di erogare servizi ai nostri concittadini, quindi avendo un'entrata e un introito.
Senta, rispetto a, ora in particolare nella vostra regione il problema della viabilità si pone poco, era un problema che sollevava una delle ascoltatrici questa mattina intervenute a prima pagina, una delle telefonate da cui abbiamo preso spunto per la costruzione della puntata di questa mattina, ed è il punto da cui siamo partiti, di cui stiamo discutendo, cioè la capillarità dell'offerta in regioni ampie dove l'ospedale più vicino sotto casa magari chiude. Cartabellotta e Remuzzi sottolineavano l'importanza della rinuncia al piccolo ospedale in nome di una riorganizzazione della rete in chiave più moderna e più efficiente. Lei concorda, assessore, con questa
certo,
idea di riorganizzazione?
Noi abbiamo una grande sfida, che è quella di mantenere sostenibile il sistema sanitario, quindi cure gratuite per tutti i nostri concittadini, nel momento in cui la ricerca e l'innovazione ci mette a disposizione macchinari estremamente sofisticati che danno risultati straordinari e farmaci molto costosi, ma che ci consentono di superare brillantemente grandi eventi acuti. È evidente che per continuare a fare in modo che i macchinari siano a disposizione di tutti, i farmaci siano anche qui si possano prescrivere nei confronti di tutti, dobbiamo in qualche modo riuscire a riorganizzare la nostra rete. Quindi oggi i piccoli presidi non li stiamo riorganizzando, devono essere ospedali di comunità dove si fanno, che costano molto meno, dove magari non c'è un pronto soccorso, dove si fanno le cure, la riabilitazione, le cure intermedie, quelle che si chiamano oggi anche degenze di comunità, ma è evidente che le grandi dalle patologie tempodipendenti ai grossi problemi devono essere affrontati in grandi ospedali dove ci sono i migliori macchinari a disposizione per le diagnosi e per le cure e dove ci sono medici che hanno una casistica e quindi vedono molti casi, quindi hanno una grande esperienza e riescono a dare risposte di salute. Questa è la traiettoria del futuro. Poi c'è la telemedicina, ci sono molti modi per sopperire al fatto che gli ospedali, o più che chiusi, vanno riorganizzati e riconvertiti.
Grazie per il suo contributo, Giulio Galle, assessore della Sanità Lombardia. Torno ancora da Giuseppe Remuzzi. Intanto le leggo un altro messaggio che dice: quando si parla di servizio pubblico e di sanità bisogna sempre tenere a mente che non parliamo di azienda che genera profitto. Il servizio pubblico in quanto tale è stato creato per portare servizi anche dove non c'è la convenienza economica. Allora questo ci riporta all'altra telefonata di questa mattina, quella di Paola da Vicenza, da Schio, che testimoniava l'eccellenza, no, detto che non bisogna usare questo termine, ne prendo subito atto, la qualità di un piccolo ospedale che ha scoperto una malattia rara. Ora questo stesso ospedale, per volontà dei genitori e dei medici, in sinergia con altri ospedali di Firenze e di Bologna, organizza un convegno per fare rete su questa malattia e dare risposte. Questo ci mostra un punto molto importante del rapporto pubblico-privato e delle trasformazioni della medicina contemporanea, perché da un lato chiediamo attenzione giustamente al particolare, al singolo caso, alla malattia rara. Dall'altro questo forse evidenzia una contraddizione in seno al senso stesso del pubblico, ma le due cose, Remuzzi, possono e si devono tenere insieme.
Sì, mi lasci dire, perché rispetto a quanto avete chiesto all'assessore Gallera, può darsi che io non mi sia spiegato bene. Io è molto chiaro che la struttura privata ha un ritorno economico da privati che vengano dall'Italia, da fuori, e non è chiarissimo che questo non viene pagato dal pubblico. Il mio punto è: il privato deve essere privato, quindi sostituito con fondi, sostenuto con fondi di chi paga di tasca sua, oppure di persone che vengono da fuori per la fama dei nostri ospedali. Noi non dobbiamo accreditare il privato per attività che può fare il pubblico, quei soldi li dobbiamo utilizzare per il pubblico, dove il pubblico non arriva va benissimo accreditare il privato, questo è il mio punto, quindi sono d'accordo al 100% con quello che ha detto l'assessore Gallera anche sui piccoli ospedali. La sua domanda di adesso è: come facciamo a mettere insieme il fatto che vorremmo chiudere i piccoli ospedali e che con un piccolo ospedale c'è un posto dove si fanno delle cose importanti? Beh, non è che tutti i piccoli ospedali sono uguali. I piccoli ospedali non è che si chiudono, ma si modificano per essere più vicini alle esigenze dei cittadini, soprattutto gli anziani, e poi i presidi di località, di montagna, che hanno bisogno di stabilizzare il paziente prima che venga mandato nel grande ospedale. Tenete conto che per quanto riguarda il pronto soccorso,
le persone veramente urgenti che si rivolgono al pronto soccorso, per esempio di Milano, codice rosso per intendici, sono lo 0,9%. Quando si diceva prima un ascoltatore, il Cardarelli di Napoli è un inferno, certo sarà un inferno se sono il 0,9% le persone che vanno lì perché hanno davvero bisogno, quindi dobbiamo imparare a utilizzare il pronto soccorso per quello per cui il pronto soccorso è davvero utile e non per delle cose per cui non serve. Poi quando diciamo piccoli ospedali, certo ci sono delle eccezioni, se ci sono delle condizioni particolari in cui un piccolo ospedale è fondamentale per risolvere determinati problemi, magari di malattie rare che altri non hanno le competenze di risolvere, si deve mettere in rete con altri ospedali. Le eccezioni ci sono sempre, noi parliamo di organizzazione in termini generali.
Infatti la rete in questo caso è stata creata dall'ospedale di Schio insieme a quello di Bologna e di Firenze, peraltro appunto a partire dalla scoperta, dalla diagnosi di una malattia rara. Io vi ringrazio per averci accompagnati fino a questo punto della discussione. Ci sono stati con noi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, Giuseppe Remuzzi, ricordo il suo libro La salute non è in vendita, l'assessore alla sanità in Lombardia Giulio Gallera e Massimiliano Bucchi, sociologo della scienza e della comunicazione. C'è un messaggio, quello di Carlo, che dice ormai le analisi private costano meno di quelle col servizio sanitario a causa dei super ticket, i super ticket ci sono per il debito sanitario delle regioni. E ora musica con Rino Gaetano.